Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Antonella Andriuola e Caterina Mascolo ad una nuova puntata di Zainet. Oggi in studio con me Nicolò, che frequenta il liceo Seneca di Roma.
Ciao, buon pomeriggio.
Per parlare di un nuovo fenomeno della rete, il crowdsourcing. Di cosa si tratta? Prima di scoprirlo, ascoltiamo insieme Renato Zero con Mi Vendo.
Zainet, la radio che fa scuola.
Un altro inventario, smonto la baracca e via, cambio zona, itinerario, il mio indirizzo è la follia, c'è un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei, io vendo desideri e speranze in confezione spray. Seguimi, io sono la notte, il mistero, l'ambiguità, io creo gli incontri, io sono la sorte, quell'attimo di vanità, incredibile se vuoi, seguimi e non ti pentirai, sono io la chiave dei tuoi problemi. Senza di me, non è l'anima tua che io cerco, io sono solo più di te, nell'arco di una luna io farò di te un baro pure un re, sono io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai, mi vendo la grinta che non hai.
E questa era Mi Vendo di Renato Zero, e a quanto pare non si vende solo lui, ma con questo nuovo fenomeno del crowdsourcing sono le masse ad affidarsi alle aziende, perché difatti si utilizzano proprio queste persone per mansioni che prima venivano svolte dai professionisti, quindi persone non qualificate che però possono vendere il loro progetto. Nicolò, tu eri a conoscenza di questo fenomeno oppure ti è giunto inaspettato?
Devo dire che non ero a conoscenza di questo fenomeno, però poi informandomi ho scoperto che in realtà ci circonda più di quanto pensassi, comunque è un fenomeno che riguarda anche i social network, quindi è un fenomeno che è comunque presente, perché io penso che tutti abbia chi ha un account MySpace, chi ha un Facebook, quindi comunque è normale che stia prendendo sempre più piede. Devo dire che è una realtà secondo me positiva, perché comunque permette di far sì che persone magari molto appassionate, anche più valide dei professionisti, possano mettere a disposizione della collettività tra virgolette la loro esperienza, quindi.
E di questo torneremo sicuramente a parlarne più tardi. E hai citato l'informazione, andiamo appunto ad informare noi stessi ma anche i nostri ascoltatori con la scheda preparata dalla nostra redazione.
Crowdsourcing, cos'è? Forse la nuova frontiera del business, ma non solo. Un'operazione socio-economica che consente di sfruttare al massimo le potenzialità della rete attraverso gli utenti connessi. Non importa che tu sia un esperto o un semplice studente, inserirsi nel sistema è facile, basta avere una buona idea. Condivisione. Questa, infatti, è la parola magica alla base del fenomeno a cui sempre più aziende decidono di affidarsi. Trovare la risposta ad un problema, realizzare una nuova campagna pubblicitaria? Perché rivolgersi a una sola persona se si può contare sull'aiuto di migliaia? Partono online veri e propri contest in cui si sfida a colpi di creatività. Ma davvero vince sempre il migliore?
Diamo allora il nostro benvenuto a Francesco Caccavel, esperto web e redattore di HTML.it, che ci spiegherà le potenzialità del crowdsourcing. Benvenuto a Zainet!
Buonasera!
La prima domanda da parte di Nicolò.
Il crowdsourcing è una realtà sempre più diffusa ma poco conosciuta dai profani. Se lo dovesse spiegare in poche parole, cosa ci potrebbe dire?
Crowdsourcing in effetti è un neologismo che, sebbene sia stato coniato da un giornalista inglese un paio di anni fa, quindi ha avuto anche una certa copertura dei media anche in Italia, non è molto diffuso. In parole povere è un fenomeno che è nuovo per gli aspetti più legati all'azienda, al commercio. È un fenomeno che prevede l'appaltare attraverso soprattutto internet dei lavori che erano stati, come dire, che di solito vengono eseguiti all'interno dell'azienda, ad un team esterno, un team che però sia spontaneo, sia un team non organizzato, che si ritrova appunto attraverso la rete, che non sia stato reclutato attraverso le tradizionali strade del reclutamento. La parola, in altre parole, è ricalcata su outsourcing. Al posto di esternalizzare una parte del lavoro verso un gruppo organizzato di persone o un'azienda di consulenza esterna, la si appalta attraverso internet ad una folla, ad una crowd appunto, di persone non organizzate, quasi spontanee.
E chi guadagna di più da questo sistema? Una persona comune che può usufruire di questa vetrina virtuale oppure le aziende che non hanno l'obbligo di assumere dei dipendenti?
Come si dice, qui in questo caso il processo non è consolidato, soprattutto in Italia non esistono fenomeni che io conosca di crowdsourcing. Comunque nel migliore dei casi è una partita in cui win-win, in cui entrambi possono vincere. L'azienda, perché riesce a creare un valore, diciamo così, non calcolabile all'inizio da un gruppo di persone, e appunto anche i lavoratori che possono ampliare la loro attività. In America esistono persone che vivono proprio di crowdsourcing, ossia da casa, collegandosi a vari sistemi di reclutamento, riescono a tirar su uno stipendio.
Senta, invece quale potrebbe essere il rovescio della medaglia?
Il rovescio della medaglia ce ne sono molti. Il crowdsourcing non è, diciamo così, poiché si basa molto sulla comunità, ossia spesso anche sulla passione di persone, deve essere ben organizzato. In America ci sono diversi casi di riferimento di società di crowdsourcing anche abbastanza anche finanziate con molti soldi. Una l'anno scorso si chiama Cambrian House, praticamente un sistema di outsourcing che prevedeva, come dire, le aziende potevano rivolgersi a questa Cambrian House per proporre delle idee. Cambrian House le metteva in un circuito di crowdsourcing, facendole valutare a delle persone e poi organizzando il team che avrebbe dovuto portare queste idee a compimento. Ecco, questa società ha avuto 7-8 milioni di dollari di investimento ed è fallita qualche tempo fa. È stata venduta a mezzo milione di dollari. Quindi se la folla non è ben organizzata, è facile che i progetti finiscano in un buco nell'acqua.
Il crowdsourcing come possibile soluzione al problema del precariato, secondo lei questa affermazione può essere condivisibile oppure no?
Ecco, come ho detto prima, non abbiamo né dati né strumenti per capire quanto questo, però io penso che attualmente c'è un sistema molto, ma molto di nicchia. Ci sono alcuni settori, soprattutto quello tecnologico, in cui è molto diffuso. Ci sono delle società come U-Test che appunto organizzano una folla di crowdsourcer per testare software. Ci sono società come Mechanical Turk di Amazon che consentono di appaltare piccoli lavoretti come per dire, ad esempio, lo sbobinamento di un file MP3 oppure la valutazione di un'interfaccia grafica, però sono ancora, secondo me, troppo poco diffusi per poter essere una risposta al precariato. Probabilmente persone con un alto indice di conoscenza, una grande capacità di sapersi muovere su internet possono invece sfruttarlo come un'aggiunta, un qualcosa in più rispetto allo stipendio.
E sempre per continuare su questo argomento, alcuni hanno definito il crowdsourcing ipercompetitivo ed iperprecario. Secondo lei sarà il lavoro del futuro e quanto pesano questi aggettivi su questo fenomeno?
Sì, ipercompetitivo alla fine sì, perché stiamo parlando proprio degli esempi più stringenti di crowdsourcing, cioè quelli in cui un'azienda si propone come intermediario, fa la folla e un'altra azienda, quindi come una sorta di appaltatore. In questo caso è chiaro che all'interno della comunità di crowdsourcing sorge una ipercompetizione. perché ad esempio CrowdSpring è un sito che come dire, organizza delle idee, dà il risultato finale all'idea più interessante, più, anche quella più economica, quindi la competizione sale. Ed è naturalmente anche molto, molto precario perché non è detto che, siccome la folla è abbastanza, anzi, avendo davanti virtualmente l'intera folla di navigatori internet, è molto facile passare da un lavoro all'altro e anche perdere un lavoro. Insomma, secondo me non ci baserei il mio principale stipendio sicuramente.
Senta, quali sono allora le aziende che fanno più ricorso a questo genere di mezzo e si rivolgono al popolo del web?
Ecco, in questo caso non abbiamo dati, però le aziende sono anche, come dire, tra i casi di successo ci sono anche aziende dai nomi tra le più grandi, perché sono tra l'altro quelle che possono contare sia su un marchio riconoscibile, sia, come dire, su una capacità di attrarre comunità più facile. Ad esempio, TomTom, che è la famosa produttrice dei navigatori per auto, ha da poco messo in un paio di anni che utilizza uno strumento di crowdsourcing per migliorare le proprie mappe. Ogni utente, anche in questo caso spontaneo e non organizzato, può modificare attraverso un software le strade che ha trovato sbagliate sul navigatore TomTom. Il sistema si chiama MapShare. Da un po' di tempo è diventato, come dire, uno dei casi eclatanti di successo del crowdsourcing. Sono state corrette addirittura, ha detto TomTom, 5 milioni di strade con questo sistema. Quindi ecco, la TomTom è riuscita attraverso la sua comunità a migliorare in grado altissimo il proprio prodotto, il suo software, semplicemente affidandosi ad una community.
Che organizzazione dovrebbe quindi darsi un'azienda che intende basarsi su questo strumento che abbiamo capito che è innovativo?
Questo strumento sì, è abbastanza innovativo e soprattutto riesce a creare, se è ben sfruttato, un grande valore. E il problema è tutto lì, è tutto nella community. A parte società che organizzano, che sono vere e proprie, come dire, agenzie di collocamento di crowdsourcing, che in Italia non esistono, un'azienda che volesse affidarsi ad una comunità per poter migliorare un proprio prodotto, migliorare un proprio processo, avere nuove idee, dovrebbe, come dire, seguire passo passo la propria comunità, dovrebbe fornire un ambiente ai propri visitatori, alla propria comunità, adatto a loro. iStockphoto, che è l'azienda da cui è partito questo giornalista inglese per coniare il termine, è nata spontaneamente come una comunità di appassionati che scambiavano tra di loro delle fotografie. Adesso è un'azienda che vale milioni di dollari e fa sempre la stessa cosa, ossia acquisisce fotografie dalla comunità e le rivende all'esterno, a riviste, eccetera, eccetera. Il fondatore di iStockphoto ha detto che tutto quello che lui ha fatto non l'ha fatto per trovare un business, ma per seguire la sua comunità, per dare ai partecipanti a questa grande opera di crowdsourcing un ambiente, come dire, il più pulito possibile, il più adatto possibile ad esprimere le loro potenzialità.
E con quest'ultima domanda da parte di Nicolò, ringraziamo allora Francesco Cacavella, esperto web e redattore per HTML.it, per essere stato qui con noi a Zainet.
Buona serata.
Zainet si ferma per qualche minuto, ma restate ancora con noi.
Zainet, la scuola che fa radio.
Non lavora, non fa l'amore. Questo mi ha detto ieri mia moglie.
Stavo ritornando, sul tavolo da pranzo c'era solo pasta in bianco. Mi chiamo Franco e abito in borgata. Una macchina usata e una casa affittata. Vada in lotta, io per la pagnotta. Con la mia donna sempre in bancarotta. Strano, se qualcuno è miliardario, sotto sotto poi c'ha buffi con l'erario. Ostacolato nella cosa più importante. La coppia scoppia se il debito è costante. Amo la vita, madre, padre e figlia. Ma senza lavoro come faccio una famiglia? Perché non costa niente. Sogno una casa bianca ed un giardino verde. Domenica in famiglia col pranzo assordante. Vedere il calcio su una TV gigante.
E mi senti dillo a tutto il paese. Se potessi avere 1.000 euro al mese. Poche pretese, no politichese. Più imprese giù nel bel paese.
Quante spese ogni giorno ed ogni anno. Senza lavoro sicuro c'ho l'affanno. Un anno fa il papa ha detto bene. Volemo se più bene ed amo se da fa.
Non fa l'amore,
questo mi ha detto,
ieri mia moglie.
se dice lode in comunicazione. Aspetto da 3 anni il concorso alla regione. Dal meridione parto ogni settimana. Mando curricula anche a Radio Vaticana. Le poste al ministero e ai negozi della mia via. Lavori in nero senza alcuna garanzia. Determinato come il tempo del contratto. Quest'Italia è fondata su misfatto. Voglio un tetto da comprare a rate. Una casa mia con il mutuo ventennale. Una macchina e via per le vacanze al mare. Una famiglia dove ci si possa amare.
Chi non lavora, non lavora.
Questo mi ha detto ieri mia moglie. Chi non lavora,
non lavora.
Questo mi ha detto ieri mia moglie.
E questa era Chi non lavora, non fa l'amore del Piotta. Allora Nicolò, tu lavoreresti mai con il crowdsourcing?
Beh sì, come ho detto prima è comunque un'opportunità molto interessante, soprattutto per quanto riguarda il fatto di potersi occupare in modo amatoriale, insomma, di un qualcosa, di un'azienda, di un fenomeno web che poi sia, insomma, in generale. Per cui devo dire che, ecco, ad esempio chi ha una passione in particolare penso si troverebbe molto bene. E poi se, come anche abbiamo discusso nell'intervista, questo collaboratore, diciamo che si rivela particolarmente preparato, esperto, avrebbe anche chance per poi poter essere assunto, quindi potrebbe essere anche il lavoro del futuro, un modo per impiegare nuove risorse.
Invece i sindacati non sono proprio sicuri che questo sia il lavoro del futuro, in quanto proprio non assumendo in realtà impiegati, in realtà non si legittima una posizione. E se tu però potessi scegliere di cimentarti in questa esperienza, che cosa sceglieresti di fare? Scattare foto, controllare siti web? Che cosa ti piacerebbe fare?
Beh, devo dire che mi piace anche molto il mondo dell'informatica, quindi anche magari occuparmi di un forum, che dire che so, piuttosto di un account di un qualche sito, magari sempre di social network che sta nascendo, un sito agli albori, quindi insomma o l'informatica o anche magari occuparmi della direzione di qualche blog, ad esempio proprio sognando in alto, perché comunque la scrittura mi piace molto, quindi anche un blog, che sia un blog, comunque sempre un qualcosa inerente all'informatica ovviamente.
Io invece volevo commentare con te, Nicolò, una realtà tutta italiana che è quella di zuppa.com, cioè quando la pubblicità è creata dai clienti. Zuppa.com è una comunità aperta a professionisti e anche a semplici appassionati che mediante apposite gare lanciate periodicamente sul sito internet appunto raccoglie stimoli creativi per le proprie campagne pubblicitarie. In particolare gli utenti sembrano essersi molto affezionati a questo portale, infatti si cimentano anche in citazioni piuttosto divertenti come chi va con zuppa impara zuppi oppure è sempre la stessa zuppa. Allora Nicolò, che ne pensi di queste iniziative? Credi che appunto possano in qualche modo indicare una ripresa anche dell'economia volendo attraverso il sito web?
Beh sì, è molto simpatica innanzitutto anche perché chi più dell'utente, del consumatore sa su quali tassi premere per catturare l'attenzione altrui. E poi per quanto riguarda l'economia, cioè da dire che sì, questa è una forma creativa di arte come tante altre, che però offre la possibilità a più utenti di esprimersi. Un po' mi viene in mente, anche allargando il discorso, a YouTube, che ha permesso il successo di diverse persone proprio a causa della pubblicazione dei video. Quindi c'è da dire che sono tutte iniziative che possono aiutare l'economia in un certo senso, anche se credo che forse l'Italia non è ancora molto pronta ad un cambiamento così radicale.
Anche perché sembra che questa iniziativa abbia invece suscitato molto interesse. È una piattaforma comunque nata nel 2007 e l'ho suscitato in Italia non solo, ma anche negli Stati Uniti, in Germania e in Turchia.
E se non altro, l'utente può essere anche pagato per quello che offre, anche se molto di meno, e qui ritorniamo ad un discorso prettamente economico, di una figura invece più professionale. Per esempio, iStock ha collezionato ben 10 milioni di foto di repertorio scattate da amatori e le ha pagate fra l'1 e i $5, contro i 100 e i 150 che vengono invece spesi per una foto scattata da un fotografo famoso. Qual è però il rovescio della medaglia? Che molto spesso la qualità e il prezzo con le foto scattate da questi amatori viene comunque rispettato, quindi in realtà l'azienda ne guadagna. E Nicolò, tu pensi che questo possa essere davvero una strategia che possa portare portare l'utente a guadagnare e l'azienda anche?
Qui torniamo proprio alla domanda che hai fatto anche tu prima al nostro intervistato, ovvero chi ci guadagna in questo processo? L'utente, come hai detto tu, oppure colui che diciamo l'organizzatore del sito? In questo caso io credo proprio che i siti abbiano ovviamente una grossa fetta del guadagno, mentre c'è da dire che gli utenti magari sì, possono coltivare una propria passione, però per quanto riguarda almeno il profitto economico non ne guadagnano più di tanto.
Quindi secondo te dovrebbe essere scelto sempre come secondo lavoro, quindi non puntarci una carriera?
Diciamo che appunto potrebbe essere anche, tra l'altro come diceva sempre il nostro ospite, potrebbe essere più che altro un modo per arrotondare, diciamo, in vista poi di una futura professione, perché come dicevo anche prima, magari può essere che il sito scopri una vera risorsa da dover impiegare a tutti i costi e quindi magari poi l'assume in un secondo momento, però almeno inizialmente dovrebbe trattarsi solo di appunto di una passione, di un qualcosa che viene coltivata in vista di...
E quindi secondo te è rivolto a un pubblico giovanile? Poiché se pensiamo che appunto deve essere un ritaglio di tempo personale, non si può pretendere che logicamente ci si dedichino persone che sono già impegnate in un proprio lavoro.
Beh certo, senz'altro non penso che chi ha famiglia eccetera possa dedicarsi esclusivamente a questo fenomeno, diciamo a questo tipo di lavoro. Per cui certo magari un giovane che si trova alle prime armi e che quindi cerca di sperimentare il più possibile potrebbe trarne profitto, mentre non penso potrebbe essere un lavoro definitivo almeno per il momento.
Del resto diciamo la validità del principio della collaborazione non professionale è già stato provato in altri casi di successo, come per esempio il fenomeno di Wikipedia. Però tuttavia questo modello collaborativo mi fa sorgere una domanda, ovvero quello sulla proprietà intellettuale. Non è che poi condividendo le proprie idee con tutto il mondo si rischia poi in qualche modo di incorrere diciamo in quelli che sono poi il fenomeno per esempio del plagio?
Hai centrato proprio il punto, perché infatti leggevo qualche giorno fa che Wikipedia sta cercando in tutti i modi di introdurre una sorta di copyright interno per evitare appunto che gli utenti possano copiarsi a vicenda le varie notizie, i vari articoli o i contributi che pubblicano sul sito, e soprattutto che evitino di copiarli da altri siti, perché è sempre stato uno dei problemi principali. Il problema certo è che come tutte le cose chi accetta di partecipare, di entrare a far parte di un progetto simile è ben conscio dei rischi, soprattutto in particolar modo di Wikipedia, sa che comunque i propri contributi non saranno firmati, e quindi certo un certo margine di rischio c'è, penso che le persone ne siano anche consapevoli. È chiaro che comunque in qualche modo il problema dovrà essere risolto, e infatti come dicevo prima è proprio la domanda che si sono posti i vertici di Wikipedia,
perché appunto se proprio su Wikipedia poi alla fine si tratta di testi, la cosa che ritengo forse un po' più preoccupante, l'aspetto che insomma mi desta maggiori dubbi, è proprio quello che riguarda invece il discorso del business, cioè nel momento in cui si ha un'idea vincente che riguarda una campagna pubblicitaria, c'è forse il rischio che appunto se ne appropri magari qualche persona che invece è già all'interno di questo meccanismo e che magari lavora all'interno dell'azienda.
Eh sì, esatto, anche questo tra l'altro ci colleghiamo sempre al discorso che facciamo prima, proprio il problema di dover tra virgolette regolamentare un settore che comunque è nuovo e quindi presenta tutte le imperfezioni del caso, ecco, quindi senz'altro è un fenomeno molto, molto innovativo, molto importante, che magari in un futuro potrà offrire lavoro, sebbene i sindacati non la pensino proprio così, però è chiaro che come tutte le cose va perfezionato e soprattutto va in un certo senso regolamentato, proprio per evitare che accadano cose del genere.
E Nicola, io volevo chiederti un'altra cosa, secondo te operando con sistemi di tal fatta non si corre il rischio di far scomparire quella che è la figura professionale? Quindi se per esempio io per rivolgermi e per avere un determinato servizio non ricorro più ad una persona che ha studiato per offrirmi quello che io le chiedo, ma a queste masse un po' informi, per quanto poi magari all'interno di esse possano anche pullulare dei geni, non corre il rischio di far scomparire delle figure più personalizzate e più specificate?
Ti rispondo con le parole proprio degli esperti del settore, che invece al contrario sostengono che ci saranno sempre meno consulenti, proprio perché piano piano scompariranno le persone dedicate a preparare questi consulenti, proprio perché oramai generalmente tutti abbiamo un'infarinatura generale, soprattutto qui in Italia la situazione è così, per cui al contrario coloro, gli analisti, gli esperti di mercato invece pensano che piano piano ci avvieremo in una situazione in cui il cross-sourcing avrà praticamente pieno dominio e i consulenti non saranno più chiamati per appunto per andare a innovare le aziende o per proporre nuovi stili di mercato.
Ed anche oggi termina qui questa puntata di Zainet. Io ricordo ai nostri ascoltatori i nostri sondaggi su www.zai.net e per l'angolo dei libri vi segnalo quest'oggi Impigliati nella rete di Paolo Landi, edito da Bompiani, per scoprire tutte le trappole del web. Ringrazio Nicolò per essere stato oggi in nostra compagnia.
Grazie a te, ciao a tutti.
Antonella Andriuola e Caterina Mascolo vi salutano e vi danno appuntamento con Zainet a domani. Ciao a tutti.